Allora, iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di Dio e Madre nostra, venerabile Lanteri, santi tutti gli angeli del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Venerabile Lanteri, perché noi padri oblati siamo stati fondati dal venerabile padre Pio Bruno Lanteri nel 1816, con il carisma. Si sente poco? Ma in me mi sta stonando la testa, allora non so. Griderò, va bene? Siamo stati fondati dal padre venerabile Pio Bruno Lanteri nel 1816, mi sentite?
Sì.
Ecco. Con il carisma precipuo degli esercizi spirituali ignaziani. Quando il vescovo gli chiese, che non voleva acconsentire a questa idea di una congregazione dedita agli esercizi ignaziani, al mio fondatore chiese: ma perché non ci aiuti qui in parrocchia e qui nelle nostre parrocchie, non aiuti la diocesi, non fai dei tuoi preti dei parroci, perché per gli esercizi ci sono i gesuiti, no? E lui rispose: ma i gesuiti non fanno solo questo, sono presi da troppe occupazioni e pochi si dedicano agli esercizi. Io voglio delle persone che siano completamente dedicate alla predicazione, o meglio alla direzione degli esercizi ignaziani. Quindi io sono un padre oblato, sono prete da pochi anni, 31. Qualche anno fa venne a un corso dei miei esercizi una suora che appena mi vide voleva scappare, perché aveva dei grossi problemi, era venuta a questo corso per chiedere, insomma, al Signore l'aiuto. Appena ha visto a me, dice: troppo giovane, voleva scappare, no? Questo, diciamo, 10 anni fa, ma avevo già più di 20 anni di sacerdozio, perché ho un po' di sangue africano, mia nonna è africana, insomma, era, e allora questo pasticcio un po', perché gli africani non capite mai quanti anni hanno, però vi posso assicurare che li sento tutti, no? Insomma, molto, molto pesanti. Io dal 2002-2003 mi occupo di questa casa di spiritualità, delle attività che abbiamo, di formazione. Noi formiamo anche direttori di esercizi spirituali ignaziani. Se a qualcuno di voi interessa, i nostri corsi sono anche online. Qui vi lascio il mio bigliettino, la Suor Marta, eventualmente, chi volesse sapere di più dei nostri corsi di formazione. Ecco, questo mi dà modo di ricordarmi di spegnere il mio cellulare e anche voi fare lo stesso. Grazie. Allora, io devo ancora riprendermi, perché io pensavo di predicare a 50 suore più o meno giovani e invece mi trovo davanti a 40 baldi giovanotti. E già.
No,
si fa buon brodo con noi vecchi, lo dico.
No.
Mi è stato chiesto, no, oltre c'era scritto 57 suore, una conferenza su...
Sì,
sì, sì, poi me l'hanno spiegato, un po' come noi abbiamo i lanteriani, voi avete la vostra famiglia. Sì. E non è che mi dispiace, perché io sono un direttore di esercizi spirituali e qui vi promuovo da tanti anni, Ma da me preti e suori ne vengono poche, la maggioranza sono laici, la maggioranza che vengono sono laici. Ma non perché noi non vogliamo le suore, perché il Signore vuole, insomma, così promuovere.
Sì.
No, sono di più, sono una decina. Le giovani si sono nascoste dietro, no? Allora mi è stata chiesta una conferenza su Maria, Madre di Misericordia. Chiaramente tutte le conferenze di quest'anno ci devono mettere sempre a misericordia, perché siamo nell'anno della misericordia. Ma poiché misericordia è anche il titolo che Dio ha in quanto non in se stesso, perché Dio in se stesso non è misericordia, è amore. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non si amano di amore di misericordia, ma si amano di amore puro, trinitario. Ma quando questo amore si riversa al di fuori della Trinità, si chiama misericordia, no? E allora ho pensato di parlarvi della preghiera di Maria, perché essendo la preghiera la nostra relazione viva e personale con il Dio vivo e vero, e in questa relazione, questa è la più alta, la più bella definizione della preghiera, la trovate nel Catechismo della Chiesa Cattolica. La preghiera è una relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. La preghiera è una relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. È una formidabile definizione, no? Perché molto spesso la nostra vita di preghiera è immaginaria, cioè non si incontra con il Dio vivo e vero, no? Perché non è vissuta nella teologalità. Chi mi fa incontrare con il Dio vivo e vero? Quali sono le porte, gli strumenti, il contatto per incontrarsi con il Dio vivo e vero? La fede, la speranza e la carità. Non abbiamo altri modi qui. Lassù lo vedremo faccia a faccia. Solo che qua giù la gente cerca tutto per incontrarsi con Dio, tranne che la fede, la speranza e la carità. La carità è l'amore. La carità è un sinonimo dell'amore. Io potevo dire fede, speranza, amore. Ok? Allora, ho pensato di parlarvi dirvi alcune annotazioni sulla vita di preghiera della Madonna, perché nella preghiera la persona, incontrandosi con Dio, viene invasa, assorbita dall'amore misericordia, dalla misericordia. Allora, quanto più entreremo nella comprensione della preghiera di Maria, quanto più comprenderemo la misericordia di Dio. Riguardo alla preghiera, il Vangelo è molto discreto, non è che ci parla di molte cose che Maria ci ha lasciato scritte, non ci ha fatto discorsi, trattazioni, sono poche parole. Questo silenzio di Maria parla forte, è ricco di contenuti. Le poche parole che i Vangeli riportano rivelano la profondità del cuore di Maria, molto più di lunghi discorsi. Maria parla poco, tace, perché l'amore è silenzioso. Una delle caratteristiche dell'amore è che è silenzioso. E ogni relazione profonda tra Dio e la persona umana sfocia sempre, inevitabilmente, nel silenzio. Nel silenzio. Vedete, qualunque libro che trovate, se ancora ce ne sono, dei maestri spirituali che spiegano l'evolversi della preghiera, come nella vita di una persona si matura nella preghiera, no? Si parte sempre dalle preghiere vocali, no? Poi si passa alla meditazione. Ma già le preghiere vocali senza una meditazione non sono veramente preghiere vocali, perché devo sapere quello che dico e a chi dico e a chi parlo, no? Poi c'è la meditazione, che sono riflessioni sulla parola, confronto, esame di coscienza sulla parola. Ma man mano che la persona cresce nell'amore e nello stare con Cristo, nello stare con Padre, nello Spirito Santo, man mano che si cresce, le parole cessano, fino a rimanere solo uno sguardo di amore. Un giorno il curato d'Ars si fermò con una persona, un vecchietto che stava pregando nella sua chiesa, che lui vedeva sempre pregare ore e ore lì. Allora gli andò vicino e gli disse: scusa, ma cosa fai quando preghi? Dice: niente, io lo guardo e lui mi guarda e io lo guardo. Allora tutte le vite, la vita di preghiere, hanno questo, vere, autentiche, hanno questo sviluppo nel silenzio, fino a ridursi a uno sguardo di amore. E se la mia preghiera non si sviluppa, se la mia preghiera rimane impantanata o avvinta da un certo numero di coroncine, di rosari, è perché fuggiamo Dio, fuggiamo l'incontro silenzioso con Dio, e lo riempiamo di parole, no? Piccola annotazione, andiamo avanti. E siccome Maria vive con Dio una relazione che va ben oltre ciò che è concesso a una qualsiasi altra persona, Maria non può che tacere. Maria non può esprimere a parole la coscienza profonda che ha dell'amore di Dio nei suoi confronti, come pure non può esprimere se stessa e la sua risposta con molte parole. E allora noi nei Vangeli troviamo tre parole di Maria che sono come tre fari di luce che ci permettono di entrare nel cuore di Maria, di partecipare di quello che lei vive, facendolo nostro nella comunione dei santi e vivendo della sua esperienza. Questo è bello della comunione dei santi, no? E Maria in questa comunione dei santi è la madre, è la regina, è la porta che ci porta a un'intimità sempre più profonda con il Signore, no? Diceva Santa Teresa d'Avila l'importanza alle sue suore, diceva l'importanza dell'amicizia spirituale, no? Ed è bello avere amici santi, cioè più santi di noi, più presi dall'amore di Dio. Perché lei diceva, se tu hai qualche amico che è più avanti di te nella vita spirituale, qualche volta, stando con lui, entrerai dove lui è, no? Cioè, lui è più in alto, senza che te ne accorgi, qualche visita la fai anche tu lassù. E allora, dato che Maria non è solamente una nostra amica, ma è la nostra madre, entrando nel suo cuore, noi stiamo dove è lei e partecipiamo della sua relazione viva e personale, del suo modo di vivere l'unione con Dio, Trinità di amore. Allora, ci sono tre parole che mi aiutano a entrare nella preghiera di Maria, nella comprensione. Queste tre parole sono: eccomi. Che bello, che bella questa parola, no? Eccomi. Se entrasse nel nostro stile, se entrasse nel nostro modo, che facesse parte proprio di noi stessi, relazionarci con Dio e con gli altri, perché poi gli altri diventano uno specchio di come io mi relaziono con Dio, con eccomi, eccomi, sono qua. Ma l'eccomi implica innanzitutto una presenza a Lui, una presenza a Lui. Non mettetevi mai a pregare perché devo dire rosario, perché devo dire i vespri, perché fermatevi un attimo e dite: eccomi, presenza a Lui e presenza a me stesso. La preghiera implica questo: presenza a Lui e presenza a me stesso, no? E quindi implica anche un'accoglienza amorosa di noi stessi. Per questo molti non riescono a pregare, perché nel momento in cui si mettono a pregare, poiché non accettano se stessi, perché hanno delle problematiche profonde, perché non hanno fatto gli esercizi spirituali, perché se li avessero fatto avrebbero risolto le loro problematiche spirituali, allora si fermano, non riescono a dire eccomi, perché non si accettano, no? Allora Maria dice eccomi, eccomi. E non è tanto una parola, ma quanto un atteggiamento profondo del suo cuore. l'eccomi di Maria sta a dire il suo desiderio, la sua volontà di stare davanti a Dio, di stare davanti a Dio. L'eccomi, è questo il senso della parola eccomi in Maria, il suo desiderio, la sua sola volontà di stare davanti a Dio. E questa volontà, questo desiderio di Maria la coinvolgeva tutta, fino alle profondità più profonde della sua anima. Maria vuole stare attenta, vigile davanti a Dio, alla presenza di Dio. Una volta si diceva, prima che si iniziasse a pregare, si diceva: mettiamoci alla presenza di Dio. Oggi non lo sento più dire, no? Mettiamoci alla presenza. Cosa vuol dire quando la persona si mette alla presenza di Dio? No? Vuol dire due cose innanzitutto, no? Sentirsi guardata, perché se sono alla sua presenza lui mi guarda, no? E dov'ero io parroco? Nella mia gioventù c'era un quadro orribile, che poi hanno detto che era bene comune, lì non hanno dovuto salvare quando hanno abbattuto la chiesa, ma era orribile, dove c'era l'isola di Pantelleria, perché sono stato parroco a Pantelleria, e un grande mare e c'era questo occhio, questo triangolo con l'occhio, no? Pauroso, pauroso, veramente pauroso, no? Allora, nel nostro processo, nel nostro cammino spirituale, sentirsi guardati da Dio all'inizio significa: stai attento perché sono mazzate, no? Io mi ricordo quando avevo 5 anni, mia mamma, che l'ho vista, cioè, in giro qua col suo bastone, che adesso ha 90 anni, fece le patatine fritte per tutti noi figli, eravamo 3. E io avevo 5-6 anni, ho scoperto dove erano, me le sono mangiate tutte, no? ho rimesso tutto a posto. A un certo punto si sente un urlo, mia mamma, che scopre che Armando, subito, non so come, ha capito che ero stato io, no? Allora mi insegue, io me ce l'ho davanti quella casa, mi insegue, io appena giro l'angolo becco la macchina da cucire Singer che aveva mia mamma qui, e mia mamma che mi dice: Dio ti ha castigato, no? Mi è rimasta per tutta la vita, no? Dio, guarda, sta attento, perché ti sono ammazzate, no? Questo è importante che ci sia, eh? Attenti, attenti a non saltare i ponti, no? Ah, Dio come mi ama, Dio amore. Dio amore ci devi arrivare con calma. No, ci sono i passi per arrivare all'amore di Dio, se no banalizziamo l'amore di Dio. Il grande rischio di questo anno della misericordia è di banalizzare la misericordia di Dio. No. Quindi bisogna, ecco, fare i dovuti passaggi. No? Quindi è necessario che nel primo passaggio della mia vita, che è un passaggio morale, che mi forma come uomo, io concepisco a Dio come quello che mi guarda, mi giudica, e se non mi comporto bene mi dà ammazzato. D'altra parte anche Gesù lo dice, no? Via da me, maledetti! Certe pagine del Vangelo le vorrebbero strappare, ma non si può. Gesù ha detto: via da me, maledetti, no? Agli altri dice: venite con me, benedetti. Ma come, Gesù buono misericordioso dice maledetti? Sì, e non lo puoi cancellare, figlio mio. Non lo puoi senti cancellare. Allora è importante che nel cammino del mio sviluppo di conoscenza e di amore del Signore, all'inizio ci sia il santo timore, che ha due aspetti, il timore filiale e il timore servile. Il timore servile viene prima, non che è più importante, che si sviluppa prima e che mi porta poi al timore filiale. Il timore servile è: ho paura delle mazzate. Il timore invece filiale è: ho paura di darti dispiacere, non voglio darti dispiacere. È l'amore. Ma non si arriva all'amore senza passare a un cammino, no? E allora ecco, quell'occhio che mi ricorda come prima cosa che il Signore mi guarda, e mi giudica. Ma se io cammino e sono maturato nell'amore, l'occhio di Dio, quel mettermi nella sua presenza, non mi fa pensare al giudizio, non mi fa pensare alle mazzate, mi fa pensare che sono amato, che sono amato, che l'amore di Dio mi accompagna. E uno dei frutti degli esercizi spirituali nel silenzio, quando uno rivede tutta, non può non rivedere tutta la propria vita, no? È che si accorge, ma dice: ma che stupido che ero, ma lì il Signore mi stava guardando con amore, ma anche qui, cioè uno riscopre nei vari momenti della propria vita uno sguardo di amore, una mano provvida di Dio che prima non se ne era reso conto. Questo è uno dei frutti degli esercizi spirituali, no? Accorgersi della presenza amorosa di Dio anche nei momenti più brutti. Sapete tutti quella preghiera dell'anonimo anonimo brasiliano, no? C'erano le orme sul... Come mai nei momenti più brutti della mia vita c'erano solo le mie? Noi dicevamo: no, non erano le tue, erano le mie, perché ti prendevo in braccio. No? Questo, accorgersi dopo. Allora ecco, Maria che senza peccato non ha vissuto lo sguardo di giudizio che noi... reduci dal peccato originale abbiamo ricevuto. Per lei lo sguardo di Dio era entrare nel suo amore riversato, cioè nella sua misericordia, rendersi consapevole della misericordia che la raggiungeva in quello sguardo. E quindi l'atteggiamento di Maria era quella di una persona che ama chi la guarda, vigile, attenta a capire cosa fare, come gli occhi della serva alla mano dei suoi padroni. Solo che la serva sta attenta non tanto per quell'amore che ha per la padrona, ma lì Maria è tutto amore, che si rende docile alle esigenze dell'amore di chi lo guarda. Ma lo sguardo di Maria viene ancora... di Maria su Dio, viene ancora da più lontano e da più in alto di lei, nasce dalla profondità del suo cuore, in cui lei si sente amata da Dio. Come dirà nel Magnificat: ha guardato il mio niente, ha guardato la mia bassezza, ha guardato la mia umiltà, ha guardato me. E poiché Maria sapeva che tutto era da Dio e niente da lei, dice: ha guardato il mio niente, no? Maria sa benissimo che lo sguardo di Dio è amore, e per Dio volgere lo sguardo è essenzialmente amare. Dio ci ama guardandoci e si dona veramente a noi in una relazione da persona a persona che tocca il cuore del nostro essere e ci trasforma. E qui ci sarebbe anche una piccola parentesi, così al volo, di annotazione: come la vita spirituale si riduce in uno sguardo. Uno sguardo. Ebrei 12:1-4 dirà: tenete fisso lo sguardo su Gesù. Gesù stesso dirà: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. È uno sguardo, è uno sguardo. Crescere nella vita spirituale significa crescere in questo sguardo interiore verso l'amato che si rivela, si manifesta nei segni della sua presenza, nei svariegati segni della sua presenza, per cui tu guardi il creato e vedi l'amato, guardi un bambino e vedi l'amato, guardi l'anziano, il malato, e vedi l'amato, guardi il sofferente, guardi qualunque cosa, qualunque circostanza, guardi anche le cose più negative che ci possono essere, ma in essi vedi qualcosa di colui che per amore tuo è stato sfigurato talmente che volgevano lo sguardo altrove e tanto diventò brutto per opera, per causa tua, dei tuoi peccati, no? E allora questo sguardo interiore che mi accompagna, mi fa crescere, mi fa maturare e mi fa sì che io viva poi in una dimensione nuova tutte le relazioni con gli altri, dove diventano poi attuazione di un mio rapporto con lui attraverso la sacramentalità del fratello. L'empio, il peccatore, è colui che volge le spalle a Dio e non vuole lasciarsi prendere dalla sua presenza e non vuole lasciarsi fare dalla sua presenza. Al contrario, Maria è l'opera dello sguardo d'amore di Dio, per questo ha detto: ha guardato l'umiltà della sua serva, ha rovesciato i potenti dai troni e innalzato gli umili. L'umiltà di Maria è autentica perché è la spontanea traduzione di come vede Dio e se stessa in Dio. Un'altra piccola parentesi. L'umiltà è una virtù che non è raggiungibile da noi per sforzi della nostra volontà, no? Nessuno con gli sforzi della sua volontà dice: mi impegno a diventare umile. Allora, quando la superiora mi fa venire i nervi, le faccio un sorriso, faccio tutto quello che mi impegno. No, non si diventa umili così. C'è solo un modo per diventare umili: incontrarsi con Dio. Perché si diventa umili quando sei davanti a qualcosa di grande, grandioso. Allora capisci che sei piccolo, che sei piccolo. Quando sei davanti a qualcuno che è veramente forte, capisci che tu sei impotente, che non hai forza. Ma non basta, perché diventi umile sotto l'aspetto che capisci che sei niente. Ma non basta questo. L'umiltà non è solo capire che sono niente. Anche il demonio lo sa che non è niente davanti a Dio, lo sa, ma non è contento. Non è contento, è arrabbiato come l'uomo di oggi. Quanta rabbia c'ha l'uomo di oggi di non poter essere Dio, di non poter fare tutto quello che vuole. Allora si sforza anche di cambiare sesso, anche di rifar quell'altro, perché lui vuole essere lui a comandare se stesso. È una battaglia persa. Non sei Dio. Non sei Dio. E la Chiesa non può non ricordare a questo mondo che non è Dio, ma è soggetto a Dio, dipendente da Dio. Allora chi è l'umile? L'umile è colui che prima di tutto riconosce che non è nulla, perché viene, diceva Gesù, il Padre Eterno a Caterina da Siena, no? Tu sei colei, io sono colui che sono, e tu sei colei che non è se non in me. Cioè, da te sei nulla, no? E questo è l'aspetto, uno degli aspetti della umiltà. Io so di non sapere nulla. Ma poi c'è un altro aspetto dell'umiltà. Io so che non sono nulla e ne sono contento. E sono contento, Dio, che tu sei Dio, che tu sei grande, che tu sei infinito, che tu sei sublime e io sono un misero, un poveraccio. Sono contento che tu sei ciò che sei e io che sono. Ma questa contentezza, questa gioia nasce da un'altra esperienza. Il primo aspetto dell'umiltà nasce dall'esperienza della potenza di Dio. Santa Angela da Foligno, quella notte del terremoto, si mise una paura che l'indomani si andò a confessare. Lei che era molto peccatrice, non per scherzo, era donna di mondo nel senso proprio aristocratico, mondano, no? Però quel terremoto le mise paura, no? La si è incontrata con la potenza di Dio. Con la potenza di Dio, quello ti umilia. Noi abbiamo da dire: ma basta che piove 4 giorni, vedete quello che succede? Lì vedi l'acqua che si muove, il vento che... Di fronte alla potenza di Dio ti ridimensioni, no? La manifestazione della potenza di Dio. Ma ci vuole un'altra esperienza per diventare umili pienamente, l'esperienza dell'amore. Chi non ha l'esperienza dell'amore non può essere, e qui è l'esperienza della misericordia. Chi non ha l'esperienza della misericordia, perché l'amore di Dio che si riversa su di noi si chiama misericordia. Chi non ha l'esperienza della misericordia non può essere umile. Non può essere umile. Non è una cosa che tu puoi diventare con un ragionamento. È quando tu vivi l'esperienza di essere amato indegnamente. Ma secondo voi il figlio al prodigo si è convertito? Dopo tutto quello che aveva fatto, arriva da papà, sperando che gli desse un posto da mangiare, non torna come figlio, non sono più degno. E lui dice, ma sta zitto, mettetegli i calzari ai piedi, il vestito più bello. Si sarà convertito? Non si sa. Può darsi che ha pensato, mio padre gli ha preso l'Alzheimer, Deo gratias. Non si sa, perché protagonista sei tu. Tu lo sai se è entrato il fratello maggiore, geloso? Non lo sai, perché protagonista sei tu, perché noi siamo un po' il fratello maggiore e un po' il fratello minore. Ma l'esperienza dell'umiltà nasce da che cosa nasce l'esperienza dell'umiltà? Quando io, figlio il prodigo, vedendo le mie guance bagnate dalle lacrime di mio papà, vedendomi che lui non conta quello che io ho fatto, ma ridà tutto, l'anello al dito, fa festa, ammazza pure sto vitello. E io dico, Signore, ma come sono stato stupido. Tu mi amavi così e io non l'ho riconosciuto. Io non sono degno. Da quel momento diventi umile. E sapete perché noi abbiamo tante persone arrabbiate anche in mezzo a noi? Non voglio dire suore acide, bisbetiche, quello ci ha pensato il Papa, no? Ma anche preti brontoloni e tutto quell'altro che è per non dire quelle, per non dire anche in mezzo. Perché? Perché non hanno vissuto l'esperienza della misericordia. Ma dice, ma come un prete? Non hanno vissuto l'esperienza della misericordia. Perché l'esperienza della misericordia è sorgente della tenerezza. La tenerezza. Che è una virtù dei maturi, non è dei giovani, no? È meglio che i giovani non siano teneri, perché si cade in brutte situazioni poi, no? No, ma la tenerezza è proprio l'esperienza della misericordia, la sorgente della tenerezza è l'esperienza della misericordia. Allora quando noi viviamo momenti di durezza, momenti di severità, di acidità più che di severità, perché la severità in alcuni casi bisogna che ci sia, ma l'acidità no. E perché o ci siamo dimenticati o non abbiamo ancora vissuto l'esperienza di un amore di cui non ne siamo degni, no? Ed è questa proprio la prima fase degli esercizi spirituali ignaziani, portare la persona a rivivere o a vivere l'esperienza della misericordia, da cui nascono tutte le virtù, perché dall'umiltà nascono tutte le virtù. E l'esperienza della tenerezza ti umilia, ti rende pienamente umile, piccolo, e allora fa sì che a San Francesco, San Filippo Neri dicevano di sé, il Signore mi ha scelto perché sono l'ultimo, e se io, diceva San Filippo, se la Madonna non mi tiene le mani sui capelli, io sarei pronto a fare peggio di tutti. Se non abbiamo questo concetto di noi capaci di fare qualunque peccato, se abbandonati a noi stessi, non capiamo cos'è l'umiltà. Devo sbrigarmi, anche perché non è che c'ho più tante cose da dire, no? Allora, questo era eccomi, ho detto che è bello questo eccomi in relazione. E poi c'è fiat, si compia la tua volontà. Guardate bene che Maria non si lancia come protagonista, no? Quanti protagonisti abbiamo nelle nostre vite, nei nostri ambienti ecclesiali? Facciamo questo, facciamo quell'altro, tutto protagonismi, no? No, Maria dice, fa tu, eccomi, fa quello che ti pare, fa quello che ti pare. No. Vedete, molte volte dal Concilio Vaticano II adesso si sente dire nei nostri ambienti facciamo discernimento, che bella una parola forte, facciamo discernimento. Il 99% delle volte che si dice vado a fare discernimento, che cosa è andata a fare quella persona? Che cosa è andata a fare quel gruppo? Sono andati a pregare perché Dio benedicesse quello che loro già hanno scelto. Non scherzo. Il discernimento. Non è cosa facile. Per aprirti al discernimento devi essere, come Maria, disponibile a dire, Signore, fa quello che ti piace, fa quello che ti piace. E sotto questo punto di vista io invidio i gesuiti. In che senso? Che loro hanno un carisma apostolico puro. Io vi ho detto che il mio carisma, nato dal mio fondatore, è dirigere gli esercizi spirituali ignaziani. E mi sembra anche che con la grazia di Dio, l'aiuto di Dio, riesca a farlo abbastanza bene. No? Ma questo è un carisma riduttivo. Un gesuita ha un carisma a 360. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che se il Papa, perché loro sono a diretta obbedienza al Papa, se il Papa dice al superiore dei gesuiti, mi servono 4 monaci di clausura a sostituire un convento che vorrei, a creare un convento che vorrei essere lì e non riesco a trovare nessun benedettino che ci vada, io voglio che 4 gesuiti vadino a fare i benedettini. Il generale non dirà, oh, non fa parte del mio carisma, no, dirà, signor sì, comandi, eccoci, prende 4 gesuiti e dice, per favore andate a fare i benedettini. Capite cosa vuol dire? Disponibilità radicale alle esigenze di Dio. Ma oggi non si fa così. Oggi come si formano le nostre novizie? Cosa ti piace fare? Dov'è che ti realizzi? Dov'è che ti senti realizzata? No? Dov'è che ti senti realizzata? Ce ne fosse una in mezzo a queste novizie che dicesse mi sento realizzata quando mi metti in croce su il Signore. No, ce ne fosse una.
Ci sono.
Grazie a Dio, sì, ma fammi essere provocatorio. No? Fammi essere provocatorio, perché la provocazione non tiene conto della realtà. Perché molti non riescono a capire il Vangelo? Oggi i vescovi hanno cambiato il senso. Ad esempio, quando Gesù dice chi non odia il padre e la madre non è degno di me, oggi i vescovi hanno cambiato, dice chi ama qualcuno più di me. Ma no, era perché Gesù era provocatorio e paradossale, quindi non teneva conto della verità razionale, no? Ma voleva dare un pugno nello stomaco. Io voglio dare un pugno nello stomaco e tu non me lo fai dare un pugno nello stomaco. Ci siamo capiti, no? Come?
Quanto inganno c'è dietro questo
atteggiamento? No, allora, ecco. Ecco. E poi attenzione, perché ci può essere anche il mio protagonismo nell'offrirmi. E allora lì Ignazio è veramente un grande maestro, nel cuore degli esercizi spirituali, quando fa fare all'esercitante l'offerta nella contemplazione d'amore, non dice, di al Signore, io ti offro, no, dice, prendi Signore, prendi, tu prendi se vuoi, tu prendi se vuoi, io sono qua, tu mi vuoi usare, usami. Tu non mi vuoi usare, non mi usa. Oggi c'è troppo protagonismo, perché c'è troppo superbia, troppo un io gonfiato, troppo psicologismo spacciato per spiritualità, troppo, no. La vera spiritualità ti porta a sentire proprio che Dio non ha bisogno di te, sei tu che hai bisogno di Lui, no? Non sei tu il protagonista, è Lui il protagonista, allora lascialo essere protagonista. Lascialo essere protagonista. E se oggi ti vuole portare sul Tabor, rimani con lui sul Tabor. Se domani ti vuole portare nel deserto, stai più con lui nel deserto. No. Tante difficoltà della nostra vita spirituale, da che cosa nascono? dal cercare se stessi. Cercare se stessi. Quando tu cerchi Lui, spariscono tutte le difficoltà. E avvengono anche le liberazioni più profonde. Io ho partecipato a un corso ultimamente dove c'erano degli esorcisti più grandi, diciamo teologi, che parlavano, dicevano che la liberazione in queste persone che vivono situazioni di disagio, di vessazione, la liberazione avviene molto più presto quando la persona impara a pregare la preghiera di lode. Perché di solito queste persone che hanno grossi problemi pregano: Signore liberami, 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 non ce la faccio più, per favore, liberami, non ce la faccio più, sempre su se stessi. E così anche noi quando abbiamo qualche problema, sempre su se stessi. Quando la persona ama invece si libera e dice: Signore, quanto sei grande, quanto sei bello, ti ringrazio del tuo amore, ti offro questa mia... Quando la persona inizia questo passaggio nella sua preghiera da se stesso a Lui, ha anche le liberazioni più profonde del maligno. E allora imparare questo. E ultimo, certo che quando tu vivi così, Dio ti riempie di sé e fa grandi cose in te. Tu che cosa puoi fare? Puoi solo dire Magnificat. Puoi solo dire Magnificat. No? Ti ringrazio, Signore. E allora la vita diventa Eucaristia. Magnificat, Magnificat, Signore, perché? Perché io non lo so perché, ma Tu mi stai usando. Non sono bello, non sono forte, non sono intelligente, però Tu, Signore, stai facendo grandi cose, come diceva Madre Teresa, no? Che dice: io sono una piccola spuntata matita di Dio. Amen.
Amen.
O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di quello che ci hai donato per Cristo nostro Signore.
Amen.
Allora, queste cose che io vi ho detto le ho elaborate a modo mio, no? Ma gli spunti li ho presi da questo libro, che è uno degli autori, Jean Lafrance, Dimorare in Dio. Vi ho fatto una fotocopia di quello che dice, lui eventualmente poi la... Sì, questo. E poi qui vi lascio anche il mio recapito eventuale, se qualcuno volesse informazioni sulla scuola di formazione. Non so se c'è qualche domanda, c'era qualcuno che...
No, il problema della... Magari, scusa.
Uno, eccolo.
Quello che sto per chiedere credo che sia una cosa talmente scontata e ovvia,
sì,
che forse faccio pure...
Ma guarda che chiedere, non è più così, perché le cose ovvie oggi sono... Il buon senso non c'è più.
Desidererei da lei due parole sulla comunione dei santi.
Che bella domanda. Sì, la comunione dei santi è il frutto dell'unità del corpo di Cristo, perché siamo in Cristo una cosa sola, siamo membri del suo corpo, quindi siamo legati tra di noi dal vincolo di amore, che è lo Spirito Santo. Quindi possiamo dire che la linfa del corpo spirituale della comunione dei santi è lo Spirito Santo, e quindi nello Spirito Santo c'è una comunione tra tutti, no? Tra tutti i cristiani viventi, cristiani in purgatorio e cristiani nella gloria, no? Con i cristiani nell'inferno no, non c'è il vincolo, perché non posseggono.
Ma allora questi santi che noi nominiamo,
sì,
la comunione dei santi, è la totalità dei buoni cristiani?
Sì.
Non solo i santi quelli che
no,
sono stati
no, no. Mio papà non era un ottimo cristiano, però non ha impedito la mia vocazione, mi ha aiutato. Siamo riusciti pure, non so, rimbambito com'era, poverino, che cosa abbia detto, ma si è pure confessato prima di morire, ha fatto una volta la comunione, ma io lo prego, no? Che mi aiuti nelle mie grazie, perché nella comunione dei santi... vacci a capire chi è più grande e chi è più piccolo, no?
Grazie.
Prego. C'era qualcuno qui?
Sì, no, per quanto riguarda il discorso, sia fatta la tua volontà, no? Spesso c'è questo inganno. Fondamentalmente poi desideriamo sempre che sia fatta la nostra volontà, no? Ma questo sussisterà là nel momento, come mi sembra di aver capito, che ognuno di noi riesce a sottomettere la propria volontà alla sua. Perché sento un po' troppo, ma questa è volontà di Dio, questa è volontà di Dio.
No, quando senti quella frase spesso per fare la nostra volontà. Volontà di Dio è qualcosa, cioè il problema è ricercare con amore la sua volontà e cercare di farlo. E allora avviene anche un passaggio, no? Un passaggio che è questo. Nella prima parte della nostra vita spirituale, Dio è la nostra gioia, no? E cerchiamo Dio perché vogliamo la gioia. Questo è l'inizio della nostra vita spirituale. Perché Dio è la nostra pace, e non abbiamo pace, Dio è la nostra felicità, non abbiamo la felicità, Dio non... ma man mano che cresci nell'amore, Dio lo vedrai non più perché sia la tua pace, ma perché tu sia la sua gioia. Allora, quando la mia gioia è essere la gioia di Dio, tutto cambia, è come un giro di boa, cioè un altro modo di vivere. Non è più la ricerca interessata di Dio, che ancora va bene, magari tutti se cercassero Dio sarebbe un mondo più pacifico, ma non è il mondo dei pazzi innamorati del Signore, perché noi siamo stati, in un certo senso imbrogliati, no? Ci hanno insegnato che essere cristiani significa essere educati, non sputare per terra, fare del bene, e no, Gesù se ne sarebbe stato lassù. Sera per questo ci basta la nostra intelligenza, no? Oggi, per questo mondo di oggi, più che la conversione a Cristo, sì, sto dicendo un paradosso, servirebbe l'uso retto della ragione. L'uso retto della ragione, per quello non c'è bisogno di Cristo. Se Cristo è venuto qui, è venuto per portare un fuoco. No, un fuoco. Allora, vedete che tutto cambia, una educazione all'amore è diversa di un'educazione, questa è giusta e questa è sbagliata, no? Allora è importante i santi, perché i santi sono la testimonianza viva di questo fuoco, no? Ho risposto? Se no, pazienza, ti risponderemo lassù i santi quando andrai lì.
No.